Buonasera, buonasera e buon aperitivo o buono stuzzichino a seconda di quello che state prendendo. Prima un paio di informazioni di servizio, solo per dirvi che la lingua prevalente oggi sarà l'italiano per una serie di ragioni facilmente intuibili, però potete fare le domande in ogni lingua perché saremo attrezzati per poi rispondervi in modo coerente. La seconda cosa per dirvi che poi chiuderemo verso le 22 perché c'è il coprifuoco ed è un coprifuoco già tra l'altro spostato, perché di solito il coprifuoco in questa città arriva molto prima. Poi un avviso per la privacy, sarete fotografati, filmati e quant'altro, per cui insomma sappiate fin d'ora che se non dovevate essere qui o se non avete una buona scusa per quando tornerete a casa, giocatevi subito questa carta prima che partano le riprese. Ci sono poi i cartoncini blu per rimanere in contatto con l'Accademia, abbiamo il nostro Vauro che si chiama Rudy che farà delle vignette per raccontare in modo diverso anche quello che accadrà questa sera, abbiamo soprattutto tre protagonisti particolari per parlare della crisi e di finché la crisi non ci separi. Abbiamo da una parte uno storico economico che ci parlerà, adesso poi vedremo se riuscirò a sollecitarlo a farlo, però ci parlerà di quello che è già successo forse nella storia, perché di solito non c'è mai niente di visto per la prima volta, c'è qualcosa che si ripete, qualcosa che ritorna o qualche insegnamento che si può anche trarre dalla storia di quello che è accaduto. E dall'altra abbiamo un politologo, nel primo caso è il professor Andrea Bonoldi, quello che si occuperà di storia economica. Abbiamo poi uno studioso che ha insegnato a Dayton, che adesso è proprio qui all'Eurac, che è Andrea Carlà. Lui invece ha lo sguardo del politologo, per cui ci può raccontare rispetto all'indipendentismo che potrebbe essere in qualche modo legato alla crisi o sollecitato dalla crisi, ci può raccontare quello che è capitato in altri luoghi del mondo. E infine invece abbiamo Fabrizio Comencini. Fabrizio Comencini è il politico della serata, perché giustamente ci vuole anche il terzo punto di vista, che è quello del politico. Ha una storia che passa fra la Lega, mi permetta di dire, nel senso che era partito con questa iniziativa della Lega Veneta che tutti ricorderete, poi ci fu un periodo felice di matrimonio con la Lega, poi ci fu invece un divorzio burrascoso con la medesima Lega, oggi invece vive una stagione europea importante perché stiamo parlando ormai di una Lega che va oltre, per cui va oltre i confini italiani e forse può guardare da un punto osservatorio particolare non solo quello che capita in Italia ma anche quello che capita ad altri movimenti. Siamo in un periodo in cui l'Europa e il mondo sono in qualche modo vittime di spinte che vanno verso l'indipendentismo, a volte alimentate, pensate alla questione caldissima di queste ore della Catalogna, con quello che sta accadendo con una Catalogna che ha molta voglia di essere più indipendente da Madrid, a volte frenate, è il caso della Scozia, in parte anche dell'Irlanda, ma poi ce lo diranno gli esperti, perché ci sono dei momenti in cui la crisi paradossalmente diventa un freno, perché mancando i quattrini a volte mancano anche le ragioni per dividersi. Voi sapete che tra l'altro proprio in questo periodo qui si è parlato in modo abbondante di quello che potrebbe succedere, si parla di full autonomy, si parla comunque di questa autonomia integrale, ci sono spinte, abbiamo visto quello che è successo a Merano un mesetto fa, è una cosa che mi ha incuriosito molto, perché per dire, sottoscritto nel suo piccolo è stato chiamato la RAI a Roma per spiegare cosa stava accadendo e mi sono accorto che come sempre vista da Roma è una cosa di grande folklore, è una sorta di caricatura per cui si vedono delle persone con le braghe di pelle e succedono delle cose strane. Adesso sto guardando Leitner che in quella trasmissione è stato intervistato, ovviamente è stato intervistato un po' con l'approccio da Striscia alla Notizia, non dovrei dirlo perché domani mi hanno invitato di nuovo in questa trasmissione per cui probabilmente sarà l'ultima volta. Però c'è questa tendenza a guardare a queste spinte indipendentiste un po' come a espressione del folklore locale, non invece col tentativo di andare un po' dentro le cose e di capirle. Andrea Bonoldi, senza perdere tempo, è già successo, lei si è occupato come dire, degli Asburgo in epoche settecentesche, per cui ha studiato un po' quello che combinavano loro, ha studiato altri fenomeni vicini e lontani, per cui ci può dire se siamo di fronte a qualcosa che forse è già accaduto. Ho letto che per esempio si è occupato della crisi del 29, la crisi del 29 ha cambiato il mondo, non a caso è il paragone corrente in questo periodo, anche se esperti dicono va anche peggio del 29, però ci può dare una lezione il 29? Ci può dare una lezione il 700 asburgico?
Bene, grazie direttore. Quando sono stato invitato a partecipare a questo incontro, inizialmente sono rimasto un po' perplesso. Mi sono domandato cosa può venire a raccontare uno storico del rapporto tra la crisi attuale e le minoranze. Poi, pensandoci un po' meglio, ho visto che in realtà gli agganci ci sono e sono anche piuttosto consistenti. Questo del parallelo, la ringrazio per la domanda perché è una delle questioni forse che nel dibattito pubblico ricorrono più spesso, no? Questo parallelo tra la crisi attuale e la Grande Depressione del 1929, dove, come le regole della comunicazione impongono, deve essere comunque peggio adesso, no? Perché questo aiuta a rendere la notizia meglio vendibile. Se andiamo a vedere in realtà come stavano le cose, non è vero. La crisi del 29 è stata molto peggiore di quella di adesso, almeno per quello che abbiamo visto fino a questo momento. Se noi andiamo a guardare semplicemente i dati, a vedere cosa è successo nel 29, gli Stati Uniti hanno perso nel giro di 3 anni il 30% del loro prodotto interno lordo. Oggi hanno perso circa il 7%. Sono arrivate ad avere una disoccupazione del 25% della forza lavoro. Un quarto della popolazione era disoccupata. Oggi, nel momento massimo della crisi, gli Stati Uniti avevano un 8,5% di disoccupazione. Quindi i dati ci dicono che effettivamente c'è una grossa differenza fra la crisi del 29 e la crisi attuale. Questo non per sminuire quello che stiamo vivendo adesso, però per far vedere come le condizioni in cui le due fasi negative si sono attuate sono condizioni differenti. Dal punto di vista storico, il fatto che la crisi del 29 sia venuta prima ha una sua rilevanza. Ha una sua rilevanza perché oggi la differenza fondamentale rispetto a quanto è successo in passato è il fatto che chi muove le leve della politica economica ha un po' più di conoscenza di quello che succede. Il fatto che la crisi del 29 sia stata così lunga e così profonda e che ci sia usciti dalla crisi in realtà solo con la guerra, che non è una soluzione vendibile per risolvere le crisi economiche, è legato al fatto che allora non si sapeva esattamente cosa fosse una crisi finanziaria. Non c'era preparazione da parte degli economisti, non c'era preparazione da parte di chi doveva prendere le decisioni di politica economica. E quindi che cosa è successo? È successo che chi doveva fare la politica monetaria ha sbagliato, ha fatto l'esatto contrario di quello che i manuali di politica monetaria dicono, cioè ha ristretto l'offerta di moneta. I politici hanno promosso una chiusura delle economie nazionali, quindi c'è stato un innalzamento delle barriere doganali, e tutto questo non ha fatto altro che aumentare gli effetti negativi della crisi. Ecco, questa lezione è stata, come non succede sempre nella storia, però è stata digerita bene, perché se non è mancato qualcosa in questa crisi è stato tentativo di coordinare le politiche economiche e gli interventi a livello internazionale. Nei momenti più caldi della crisi, nel 2008 e nel 2009, non passava mese, insomma, che non ci fosse una riunione tra le banche centrali o tra i ministri delle finanze. Ecco, quindi a questo punto di vista qua le differenze sono nette. Poi ci sono dei parallelismi che si possono fare. I parallelismi sono legati al fatto che entrambe le crisi sono internazionali, quindi che hanno un'ampia estensione, che sono profonde, che toccano tutti gli strati sociali, mettono insieme aspetti finanziari, monetari e aspetti reali, quindi relativi alla produzione e all'occupazione. Sono quindi due crisi globali da questo punto di vista. Però per quanto riguarda l'intensità e la reazione, sono due crisi nettamente diverse.
Rispetto alle reazioni, giusto per capire cosa sta accadendo oggi di diverso, cioè c'è una spinta, un separatismo? Cosa sta accadendo in giro per Europa, mondo Italia?
Beh, questo è un discorso un po' più complicato, nel senso che qui il modo con cui la crisi va a toccare la situazione delle minoranze è un modo molto diversificato a seconda di quelle che sono le situazioni. Ora, è ovvio che una crisi economica colpisce in maniera più forte chi si trova in situazioni marginali. Situazioni in cui, economie in cui gruppi linguistici, minoranze linguistiche, si trovano in una situazione marginale, evidentemente vengono colpite più duramente dalla crisi. Se noi andiamo a vedere qual è l'origine reale della crisi economica, cioè quei famosi mutui subprime che sono stati concessi negli Stati Uniti, vediamo che chi percepiva questi mutui molto spesso faceva parte di minoranze. Troviamo molti latinos, troviamo molti afroamericani che in condizioni normali non avevano accesso a questi mutui, in questa situazione l'hanno avuta, però sono stati anche i primi poi a trovarsi in difficoltà nel dover ripagare, e quindi il disagio della crisi ha colpito loro in maniera particolarmente profonda. Attraversando l'Atlantico e venendo in Europa, andando a vedere che cosa succede in Europa, se prendiamo il paese che ha il PIL pro capite più basso all'interno dell'Unione Europea, cioè la Bulgaria, e andiamo a vedere che cosa è successo in Bulgaria, vediamo che la disoccupazione è cresciuta, ma è cresciuta molto di più per i cittadini bulgari di origine rom o di origine turca, quindi che facevano parte di minoranze che operavano all'interno dello Stato bulgaro. C'è poi una questione del tutto diversa, che è quella legata invece al finanziamento delle autonomie locali. E questa è una situazione è un discorso un po' più complicato, perché ovviamente in una situazione di stress della finanza pubblica, come è quella che stiamo vivendo adesso, la crisi che nasce nell'ambito finanziario ha subito una sorta di mutazione genetica ed è diventata poi una crisi della finanza pubblica, dei debiti sovrani, beh, questa crisi incide naturalmente sui problemi del trasferimento di risorse alle minoranze. E questo è un ambito poi sul quale i miei colleghi sapranno raccontarvi molto di più.
Allora, visto che alza la palla ad Andrea Carlà, io chiedo subito al professor Carlà, primo il concetto della marginalità, cioè la marginalità di cui si sta parlando, è una marginalità che può riguardare anche il confine o può riguardare altri aspetti economici e anche indipendentisti da questo punto di vista. E dall'altra, per me è importante capire attraverso le sue parole due cose. Una, come siamo visti da lontano, visto che ha insegnato a lungo a Dayton, per cui ci ha potuto guardare da fuori e oggi invece ci osserva proprio da dentro l'ombelico, ovvero da questo luogo all'Eurac, studiando proprio i diritti delle minoranze. È molto interessante, secondo me, lo sguardo di chi è fuori e dentro insieme.
Innanzitutto buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Mi sentite? Sì. Iniziamo con la seconda domanda, lo sguardo da fuori, da esterno, che quello sguardo, cioè nel senso guardare cosa intende l'Alto Adige o l'Europa in generale.
Sì, no, in generale, perché sennò facciamo solo l'ombelico, invece allarghiamo l'ombelico.
Sì, adesso quindi si fa un gran parlare, siamo qua a parlare di secessionismo, il diritto all'autodeterminazione, perché? Perché c'è il caso della Catalogna che vuole avere un referendum sull'autodeterminazione l'anno prossimo, c'è il caso della Scozia che avrà un referendum sull'autodeterminazione l'anno prossimo, nel 2014. C'è stata la richiesta qua anche da parte di una forza politica locale che spinge a favore del diritto all'autodeterminazione. E quindi sembra che parlare di autodeterminazione sia abbastanza popolare, una cosa abbastanza comune. E invece, guardando dall'esterno, dobbiamo pensare che, in base a uno studioso americano, ci sono più di 250 gruppi, popolazioni, minoranze nazionali, comunità, che potrebbero più o meno chiedere o lottare per il diritto all'autodeterminazione, questo nel mondo, più di 250 gruppi di persone, chiamiamole nazioni senza Stato, minoranze nazionali, come volete. E di queste più di 250, pochissime fanno la richiesta, o lottano, o stanno lottando, o premono sul tasto dell'autodeterminazione. Quindi ci mettiamo in prospettiva, alla fine, questa questione dell'autodeterminazione. Innanzitutto non bisogna parlare per forza di autodeterminazione quando si ha a che fare con minoranze nazionali o nazioni senza Stato, non è la direzione obbligatoria, o la direzione obbligatoria che deve essere imposta o che è richiesta, perché appunto moltissimi gruppi non fanno questa richiesta, anche se avrebbero le carte in regola per farla. Quindi bisogna mettere questa questione in prospettiva. Poi, guardandolo da, se invece andiamo ad analizzare, a dare una valutazione del legame tra crisi economica e queste richieste di autodeterminazione che si stanno sviluppando in alcuni stati europei, ma ci sono diverse questioni qua che bisogna mettere in risalto. Uno è la questione diretta legata al titolo di questo dibattito, se la crisi economica in realtà sta spingendo verso l'autodeterminazione sta favorendo la crescita dei movimenti indipendentisti. Questa una...
C'è un detonatore e un freno, no? Perché sì, può essere uno e l'altro, giusto?
Proprio esatto, cioè, questa è una domanda, la prima domanda che mi è venuta in mente quando mi hanno invitato qua. Ma ci sono anche molte altre domande che vengono fuori pensando al legame fra autodeterminazione e economia. Un'altra domanda che viene in mente, che è stata studiata da vari scienziati politici, è come i fattori economici, le condizioni economiche di un territorio, del territorio periferico che chiede l'autodeterminazione e dello Stato centrale di cui questo territorio periferico fa parte, se queste condizioni economiche sono causa, sono quello che viene chiamato una variabile indipendente, sono una causa di questi movimenti secessionisti e se sono un elemento necessario per avere un movimento secessionista e sono un elemento necessario affinché questo movimento secessionista sia forte o debole. Quindi bisogna vedere quanto l'elemento fattore economico sia causa. Qui non si parla più solo di crisi economica, ma in generale le condizioni economiche in generale. E qui sono fatti. E qui anzi non sono d'accordo con quanto detto prima.
Se no non sarebbe un caffè aperto se foste tutti d'accordo. Sembrerebbe il TG1, come dice il comico Vergassola, no? Dove tutto funziona bene, c'è un'Italia bellissima rappresentata in questo modo.
Perché da quello che ho letto, da quello che ho studiato, le zone, e soprattutto in stati autoritari, che le zone più marginali, meno sviluppate economicamente, spingono per l'autodeterminazione. Questo perché in stati autoritari la distribuzione delle ricchezze va in genere dalla periferia verso il centro, ed è il centro che ha una politica predatoria nei confronti della periferia che rimane poco sviluppata, e quindi la popolazione della periferia sviluppa questo sentimento di opposizione allo Stato centrale e vuole staccarsi dallo Stato centrale. Questo perché siamo all'interno di uno Stato autoritario. In stati democratici, almeno la ricerca empirica, i case study dimostrano che sono soprattutto le zone più ricche, le zone periferiche più ricche, in cui, e soprattutto in queste zone che i movimenti secessionisti si sviluppano, ed è soprattutto in queste zone che i movimenti secessionisti sono forti. Poi bisogna vedere se hanno successo o no. Quindi bisogna mettere queste due cose. Quindi nel caso della Bulgaria, che comunque è uno stato democratico, è il caso dei Rom in Bulgaria e l'altra minoranza che l'ha stata accennata. Insomma, è una situazione diversa.
Parliamone, sì. Si direbbe in questi casi.
Sì,
prego,
no, infatti non mi sono spiegato male. Probabilmente l'esempio dei Rom l'avevo fatto e dei turchi in Bulgaria l'avevo fatto per far capire come una crisi economica colpisce evidentemente chi si trova al margine. E in realtà poi, se andiamo a vedere la condizione delle minoranze storiche, se vogliamo, succede esattamente quello che Andrea ha detto adesso, cioè noi troviamo dei movimenti indipendentisti particolarmente agguerriti, particolarmente forti, proprio in realtà che sono economicamente più robuste rispetto allo Stato nazionale. Allora, se prendiamo il caso spagnolo, il País Vasco, la Navarra e la Catalogna sono storicamente le aree economicamente più forti. Andiamo a vedere il PIL pro capite, troviamo solo Madrid che compete, perché su Madrid naturalmente, come Lazio in Italia, se andiamo a vedere il PIL pro capite, insomma, sono concentrati
per una serie di piccole ragioni facilmente intuibili.
Nel Lazio è molto alta anche la produttività pro capite, questo è un po' strano, vabbè, però cercheremo di capire perché. E se andiamo a vedere il caso belga, dove c'è questo fortissimo scontro fra la componente fiamminga, la componente francofona, vallone, anche lì c'è una forte disparità economica, tranne qualche regione, generalmente la parte fiamminga è più ricca. Lì hanno il problema di Bruxelles, però Bruxelles è naturalmente il centro più ricco in assoluto, non sanno come spartirselo, e questo è un elemento che in qualche modo tiene la questione un po' in equilibrio. Anche nel caso del Regno Unito, la Scozia, soprattutto recentemente grazie alla scoperta dei giacimenti petroliferi del Mare del Nord, è diventato un'area che, almeno nella sua parte orientale, è un'area ad altissimo reddito. E quindi qui effettivamente troviamo quello che diceva il collega, cioè il fatto che vogliono separarsi i paesi che sono più ricchi, cioè le realtà regionali che sono più ricche. Ora però il passo successivo è valutare quanto economicamente convenga la secessione. E qua il discorso diventa un pochino più complicato, perché ci sono ragioni di ordine economico che fanno sì che restringendo lo spazio di azione di una economia, non è detto che si possa raggiungere un livello di efficienza nella produzione, nello scambio comparabile alla situazione precedente. I costi aggiuntivi che un elevato status di autonomia porta all'amministrazione locale sono dei costi rilevanti. E ultimo aspetto da non sottovalutare è anche la posizione giuridica nei confronti delle unioni sovranazionali, perché che cosa succede a un'entità statuale nuova per quanto riguarda i rapporti con l'Unione Europea o con l'Unione Monetaria, eccetera. Questa è una serie di questioni piuttosto complicate, insomma, che rende il discorso sulla secessione, anche sotto profilo economico, un discorso molto, molto complesso.
Grazie. Fabrizio Comencini, da una parte il punto di vista dell'Alleanza Libera Europea per capire oggi se c'è una mappa del separatismo in Europa, dall'altra per chiederle, se fosse più giovane, ma è una battuta, su che campanile salirebbe oggi per gridare la sua indipendenza.
Beh, intanto buonasera, io voglio dirvi che cos'è l'Alleanza Libera Europea, European Free Alliance. È un partito europeo che raggruppa tanti movimenti, partiti indipendentisti, autonomisti, regionalisti. È rappresentato al Parlamento Europeo, noi facciamo parte del gruppo Verdi Ale, quindi siamo con i Verdi. A differenza dell'Italia, generalmente la sinistra europea è autonomista, indipendentista e non centralista come la sinistra italiana. Lo dico tra parentesi.
Perché qua in Alto Adige, dove la tradizione verde, per esempio, è una tradizione verde molto diversa.
Ecco,
no?
È così.
All'insieme autonomismo.
Sì, per esempio in Catalunya abbiamo qui un esponente che è Sole, che è Esquerra Repubblicana di Catalunya. Esquerra significa sinistra, insomma. Ecco, non... e anche il Partito Comunista Catalano, anche i Verdi Catalani, però non mi dilungo su questo. Vi do una notizia, parto da quella per cercare di fare il mio discorso. I giornali italiani non hanno dato nessuna notizia, per esempio, che nel Veneto è stata presentata una proposta di legge per indire un referendum per l'indipendenza. Questa settimana, il giorno 28, ci sarà il parere della commissione tecnica nominata dal Presidente della Giunta. Dopodiché ci sarà un consiglio straordinario entro luglio per approvare o bocciare questa legge.
E lei, che di quella giunta è stato vicepresidente qualche tempo fa, cosa pensa che succederà?
Io dico che noi abbiamo una Costituzione che l'articolo 5 dice che l'Italia è una indivisibile, no? Lo dice anche la Costituzione spagnola, anzi dice di più la Costituzione spagnola. L'articolo 8, la Costituzione spagnola, dice che l'esercito è garante dell'integrità dello Stato. Quindi vorrebbe dire che se la Catalunya fa il referendum, a un certo punto l'esercito sarebbe autorizzato ad uscire per le piazze con i carri armati per fermare questo referendum o questa secessione. Voi capite che è una cosa ridicola, perché immediatamente si metterebbe contro tutta la comunità internazionale, perché la sovranità è un diritto. La sovranità popolare, il diritto all'autodeterminazione, fa parte dei diritti sostanziali della Carta delle Nazioni Unite, quindi i diritti dell'uomo, i diritti dei popoli e tutto questo. Quindi noi abbiamo delle costituzioni che sono dei documenti fatti da uomini che vietano ad altri uomini di fare qualcosa. Lei mi ha chiesto la carta. Allora, andiamo avanti. Scozia, Catalogna, Paesi Baschi, se vuole anche la Galizia, se vuole le Fiandre, la Corsica, in Italia c'è la Sardegna, il Veneto, il Sud Tirolo, poi non mi sembra che ce ne siano altri di movimenti indipendentisti che fanno in Europa, che in questo momento si danno da fare per avere la loro indipendenza.
È più utile sventolare la bandiera, o la bandiera può produrre anche dei risultati concreti?
Ma io penso, guardate, se uno mi dice perché l'indipendenza, io dico perché sì. E se qualcuno mi dice, o altrimenti ditemi voi il perché no. Scusate, io parliamo di economia, non voglio tediarvi, perché forse non ne ho neanche le competenze di diritto costituzionale e internazionale per mettermi qui a insegnare magari a qualcuno che mi sta ascoltando ed è più ferrato di me su queste questioni. Dal punto di vista economico, innanzitutto guardiamo. Quando si fa un nuovo Stato, generalmente c'è un ricambio sostanziale della burocrazia, più giovane, più moderna, no? Vediamo quasi dappertutto ci sono dei capi di Stato e dei capi di governo giovani, quindi mandiamo a casa forse Napolitano, scusate io sono molto diretto, mandiamo a casa tutto quel sistema di mostri sacri.
Insomma, lo dice anche la Costituzione che lei citava, cioè certo, che non era previsto il secondo giro, qua
certo,
possiamo parlarne
certo,
con costituzionalisti, ecco, politologi.
Poi le dico, dal punto di vista fiscale, no? Si diceva conviene, certo che conviene, faccio l'esempio della mia regione, il Veneto, noi abbiamo un residuo fiscale di 20 miliardi, cioè se noi paghiamo 100 allo Stato, lo Stato ci dà indietro 80 di servizi e 20 si li trattiene per pagare cosa? La Sicilia, la Calabria, la Basilicata, tutti questi che sono in deficit, ci siamo? Di più, se noi mettiamo in quel residuo fiscale anche il conto degli interessi e quindi delle nostre amministrazioni virtuose, noi arriviamo a 28 miliardi di residuo fiscale nei confronti dello Stato italiano. E secondo lei, posso io rispondere con 28 miliardi a chi mi chiede per la strada, ma guarda, io sono d'accordo con te con l'indipendenza, però io ho già versato i contributi, chi mi paga la pensione? Beh, con 28 miliardi gliele paghiamo le pensioni ai veneti, eh?
Non ho dubbi, questo, il problema no, è se mai immaginata.
No, se vuole ne ho altri 14 di punti da dirle. E gli dico,
no, però non possiamo fermarci fino a notte fonda.
No, ma li cito solamente. Interventi appropriati in campo economico e del lavoro, sociale, come fate voi nel Sud Tirolo e in Trentino. È una dimensione statuale sufficiente, il Veneto sarebbe presa poco come l'Austria, la Danimarca, la Svizzera e la Finlandia. Una riorganizzazione fiscale con un tetto costituzionale alle tasse come ha la Svizzera. Un'organizzazione amministrativa sul modello confederale, comuni, cantoni, Stato, come vuole, perché è essenziale che le tasse le mettano i comuni, le mettano i cantoni, le province, chiamatele come volete, o sottoprovincie o circoscrizioni, e lo Stato, perché se le tasse le paghi lì, le controlli, se vanno allo Stato e tornano indietro non ci sono. La sovranità popolare, e poi le dico un'altra cosa, è la fine del parassitismo, che è la distruzione di questo paese, che è irriformabile. Le dico un'altra cosa, perché non siamo autonomisti, perché non siamo regionalisti, che è una questione importante, perché la questione del Veneto o della Sardegna non è una questione che riguarda voi, riguarda noi, e se la mia autonomia la dovete votare voi, permettete che in Italia sono 60 milioni circa, andranno a votare in 40, in 30, ma perché devono votare 40 milioni sulla mia diritto di autodeterminazione, sul mio diritto di sovranità?
Le risponderei perché esiste uno Stato, ma sentiamo i professori.
Ma lo Stato
Carla,
è sottoposto ai diritti delle persone.
Carla.
Sì, adesso mi sono un attimo confuso perché non ho capito bene se, soprattutto quando ho fatto riferimento alla Svizzera, stiamo parlando di autodeterminazione o stiamo parlando di creare uno Stato federale, che sono due cose completamente diverse e pongono una serie di questioni completamente diverse dal punto di vista normativo e anche pratico. Se stiamo, visto che il tema della serata è autodeterminazione, io l'avevo intesa come autodeterminazione esterna, creazione di uno Stato separato,
certo.
Questo così si può anche intendere in maniera diversa, autodeterminazione interna, quindi verso uno Stato federale, però è da chiarire.
Mi riferisco che nel momento in cui noi, virgolette, nel Veneto, chiuse le virgolette, faremo uno Stato sovrano, a nostra volta riconosceremo il diritto di decisione, come sanno i cantoni svizzeri. La Costituzione svizzera dice, in nome del Dio Onnipotente, il popolo svizzero e i cantoni. La sovranità non è nella Corte Costituzionale. Io non riconosco la Corte Costituzionale italiana, che è nominata dal Presidente della Repubblica, dai partiti politici che sono rappresentati in Parlamento, quindi dal PDL, dal PD sostanzialmente, e dalle correnti dei magistrati. Questi possono decidere sul diritto sovrano della gente, dei diritti dei cittadini, dei diritti delle persone.
Ma i veneti non votano?
Prego?
I veneti non votano?
Certo che votano, ma io le sto dicendo che la nostra è una battaglia, non ho nessun problema.
Per cui in sostanza salirebbe su tanti campanili, se non ho capito male, per rispondere alla mia prima domanda.
Può darsi,
senso che sono
può darsi, ma
cose.
L'ONU dice che bisogna essere pacifici. E noi siamo pacifici.
Bonoldi, non so che Laura aggiunge una cosa, perché poi volevo chiedere. Prego.
No, io ho una domanda, quando sento parlare di autodeterminazione e vengono portati dentro le questioni economiche, la cosa diceva prima, il fatto che il Veneto fondamentalmente dà più di quello che riceve, starebbe meglio da solo. Quando sento questi discorsi legati poi alle richieste di autodeterminazione, mi viene da chiedere se chi fa questi discorsi in realtà si sta, in un certo senso, dando, attirando le critiche su di sé, nel senso che dobbiamo chiederci perché l'autodeterminazione. Se l'autodeterminazione è perché si sta meglio da solo, siamo più ricchi da soli, secondo me la richiesta di autodeterminazione va a perdere legittimità. E infatti molto interessante, oggi ho parlato con un rappresentante della Catalogna, che è qui presente oltretutto, Jordi.
Ecco, si è anche qualificato.
No, mi ha dato una risposta molto intelligente. Loro sanno che fare questo genere di discorsi vuol dire darsi una zappa sui piedi. Perché
loro lo fanno dentro, in sostanza, questo ci sta dicendo. Dentro
l'autodeterminazione
non
puoi basarla su una questione economica perché siamo meglio da solo, perché non hai legittimità. L'autodeterminazione devi dare altre motivazioni.
Vado da Jordi.
Allora...
No, però le dico una cosa.
Infatti,
io ho risposto a quello che è il tema della serata. Se volete vi dico quelle giuridiche e quelle di etnonazione, se volete, ci sono anche quelle.
Sono un istante che approfitto di avere Jordi in sala dalla Catalogna, prego.
Un piacere, ma il mio italiano non è buono.
Ci fidiamo.
La domanda,
visto che il professor Carlà
chiarisco, era il riferimento, Jordi, al fatto che hai preferito parlare di benessere delle persone piuttosto di del problema che la crisi economica dà all'economia della Catalogna. Cioè, avete il framework che voi date alla domanda di autodeterminazione, sì, è legato alla questione economica, ma voi parlate di benessere della persona, non stiamo meglio da soli.
Sì, il benessere della persona si fondamenta sulla benessere materiale, l'economia, ma anche il benessere della identità, della cultura, del riconoscimento, no? Della tua personalità propria. L'autodeterminazione, il diritto a decidere, noi in Catalogna parliamo del diritto a decidere, si fondamenta sulle possibilità di avere un sviluppamento economico, ma anche la possibilità di essere riconosciuto come una comunità con singolarità culturale, nazionale, eccetera.
Devo chiedere domani Italia-Spagna come finisce?
Scusa?
Italia-Spagna domani come finisce la Confederation, che è fondamentale oggi saperlo.
Ah, non lo sapeva.
Allora, c'è qualche spagnolo e c'è anche qualche italiano ed è in sala che non si occupa di calcio, perché in questo momento, come sapete, ci sono Brasile e Uruguay in campo, però è bello sapere che qualcun altro invece è qui. Professor Bonoldi, piccolo è bello o invece abbiamo due marce diverse, cioè il piccolo land che si muove in un certo modo, la Catalogna che non si può paragonare evidentemente, non so, al piccolo land alpino, com'è la situazione?
Ma allora,
e poi anche questo concetto, no? Forse proviamo a svilupparlo, quello di comunità, di benessere di comunità, no? Siamo andati un po' oltre, no? Siamo andati nella società, non più nell'economia e nella storia.
No, infatti io da economista tipico dico che l'economia deve contare di meno in questi discorsi, cioè che in realtà il punto forte, insomma, delle rivendicazioni autonomiste è quello dell'identità, no? L'identità è il benessere della persona, come diceva l'amico catalano, non è fatto solo di benessere materiale, anche perché forse il benessere materiale, su questo potremmo discutere a lungo, il benessere materiale si cura meglio all'interno di un'economia integrata. Quanto più ampia è, tanto meglio funziona. Su questo si può discutere, però è evidente che la dimensione economica piccola non garantisce le possibilità di sviluppo che garantisce la dimensione economica grande. Noi sugli effetti della globalizzazione possiamo discutere a lungo, però è innegabile che la quantità di reddito che viene prodotta da quando la globalizzazione esercita i suoi effetti è maggiore rispetto a prima. Ed esiste una dimensione minima efficiente al di sotto della quale c'è un problema per garantire una determinata qualità dei servizi. Per intenderci, se noi vogliamo avere un sistema infrastrutturale con un aeroporto internazionale che funzioni, al di sotto di una dimensione minima non possiamo andare. Se vogliamo garantire un sistema dell'istruzione...
La tentazione di chiederle, visto che lei insegna a Trento, conosce questa realtà e qui sta riaprendo l'aeroporto, non aveva grande senso, mi pare di capire ascoltandolo, avere un aeroporto bolzanino? Lo diciamo, visto anche un assessore in sala, così poi lo porta in giunta il suo ragionamento.
Beh, insomma, è un discorso, quello sull'aeroporto è un discorso che...
Facciamo un altro caffè delle scienze.
Forse se avessimo una pista più grande con aerei diversi che ci atterrano, il discorso sarebbe diverso. Però la vogliamo una pista più grande nella nostra conca di Bolzano? Io non lo so se ne valga la pena alla fine. Ma poi c'è un discorso anche che va al di là di questo. Per esempio, un problema molto pratico che è legato proprio al fatto della crisi attuale in Italia. Il debito pubblico italiano che ci stiamo portando dietro, in realtà è esploso negli anni 80, quindi neanche da tanto tempo, però che è fatto anche di investimenti che sono stati fatti in Veneto, come in Sardegna, come in Alto Adige, eccetera. Allora, nell'ipotesi di una secessione del Veneto, il Veneto se la paga la sua parte, ed è in grado di pagarla perché è tantissimo. Questo è uno dei problemi che anche qui in Alto Adige ci poniamo quando parliamo di autonomia fiscale, cioè la nostra quota di debito pubblico, se volessimo accollarcela, quanto ci costerebbe? Sarebbe difficilmente sostenibile.
Comincini, ha fatto due conti? Poi arrivo, Carla.
Sì, io posso fare i due conti, però volevo rispondere al professor Corrà sul discorso del benessere. Certo, del benessere. Noi ce ne occupiamo del benessere. Guardi, il problema non è quello di dire parliamo solo di economia, noi stiamo bene. No, in questo momento stiamo anche male nel Veneto, eh? Se voi girate per le periferie di Verona, di Vicenza, di Padova,
il motore del nord-est
di Treviso,
non va più
veloce, voi vedete campanoni abbandonati che pagano l'ICI, però pagano l'IMU lo stesso, perché non riescono a venderli, non funzionano più. Vedete dei disastri. Da noi abbiamo avuto ormai più di 40 persone che si sono suicidate, quindi non sono poche, no? Ci sarà un motivo di questo malessere. E se noi parliamo di benessere, cosa significa? Io faccio una domanda. Voi pensate che lo Stato italiano sia uno Stato amico dei suoi cittadini, amico della gente? I cittadini italiani sono contenti dello Stato italiano? Io sono domande. Questo è il benessere. Cioè, se io vado da uno svizzero e gli chiedo, per te lo Stato è amico o nemico? No, è amico. Per noi lo Stato è il patrigno, è il giudice occhiuto. È un qualcosa di coloniale, nel senso vero del termine, perché non solo attraverso il discorso di Equitalia, piuttosto che della magistratura, piuttosto che dei diritti essenziali. Quello che è andato in vigore l'altro ieri è qualcosa di osceno. Cioè il fatto che loro, dicendo che c'è l'evasione, ti controllano in tutto quello che tu fai. E non mi vengano a dire che sono criptati. Perché poi come fanno a farti la verifica? Allora, per esempio, noi diciamo il segreto bancario ci deve essere, il diritto alla proprietà ci deve essere, il diritto a diventare ricchi in maniera onesta, senza rubare, ci deve essere. Non ci deve essere l'invidia nei confronti di uno che ha avuto fortuna, e qui c'è l'invidia di uno che ha avuto fortuna. Questo è uno Stato nemico della gente, è lontano da noi. Allora, quando il professore mi dice, ma voi siete disposti a pagare il vostro debito pubblico? Guardate che lo paghiamo già da 20 anni il nostro debito pubblico. Se noi abbiamo un residuo fiscale, vuol dire che chi non lo paga è il parassitismo di Stato. Allora io dico, la magistratura, che è bravissima ad inquisire chiunque abbia un minimo di sospetto. Per esempio, perché non si è bloccata gli stipendi e quando il governo Monti ha tentato di dire anche voi fermatevi e c'è stato immediatamente uno sciopero? Nessuno lo dice di questa casta.
No, sono usciti dei problemi.
Allora, io ho lavorato per 2 anni al Ministero delle Riforme, come consulente. Benissimo. Sa chi sono i capi dipartimento, e forse i professori lo sanno molto bene, di tutti i ministeri? Sono magistrati contabili, quindi consiglieri di Stato, membri dei tribunali amministrativi, magistrati in trasferta, che hanno il doppio stipendio, se non il triplo e il quattro. Questo è parassitismo. Questo è succhiare alla gente, ai lavoratori, quello che è il loro diritto di ricchezza. Perché se noi abbiamo le tasse al 53%, direttore,
Neanche negli stati coloniali c'erano le tasse al 53%, portano, rubano il 53% della nostra ricchezza e lo dicono loro.
Andrea Carlà.
Sì, innanzitutto una domanda. Beh, innanzitutto siamo tutti d'accordo che in Italia c'è mala politica e mala amministrazione, penso che nessuno qua...
E mala burocrazia, no? Mala nel senso che poi questa è mala burocrazia, no? Siamo addirittura oltre la politica.
Sfido chiunque ad alzarsi e dire che non è vero. Però i politici che ci sono adesso a Roma non è che sono stati votati tutti sotto il Po.
Sotto
minaccia, vengono da tutta
certo.
Italia, anche dal Veneto. E quindi la mia domanda è, ma se un giorno c'è effettivamente la possibilità per il Veneto di diventare un'entità separata, chi ti garantisce che gli stessi politici del Veneto non continuino questa mala politica che hanno anche fatto a Roma? Non l'hanno fatta a Venezia, a Verona, dove sarà la vostra capitale, però l'hanno fatta. Quindi la mala politica è universale, come la buona politica è universale. C'è dappertutto e non c'è da nessuna parte allo stesso tempo.
Visto che c'è un leghista oggi al governo del Veneto, si può dare una risposta su questo?
No, ma io le dico semplicemente, innanzitutto guardi che la nostra è stata terra di colonialismo nel senso vero del termine politico, perché da noi sono stati eletti tutti i portaborsi di Casini, l'ultimo ve lo dico a Verona, no? Un consigliere dell'UDC, consigliere regionale, Stefano Valdegambri, andate a vedere, ha formato un nuovo gruppo, se n'è andato, perché lui ha fatto tutta la campagna elettorale. Però alla fine il ministro Catania, ex ministro Catania, ha scelto qui per far passare a Napoli, da dove viene lui, il nipote di De Mita. Quindi voi capite che quando noi parliamo i veneti hanno votato quello, a parte che ormai a votare ci va il 50%, perché la gente purtroppo, dico io, pensa che quella sia la protesta, purtroppo. Ma io le potrei fare una sfilza di nomi che sono stati calati dai partiti nelle liste bloccate.
La riporto al tema, se no facciamo come dire una secessione,
sì, non
diversa.
È quello, non è quello il problema.
Contesto nazionale.
Io dico, per dire, quanta mala politica c'è in Svizzera a confronto dell'Italia, in Austria a confronto dell'Italia, c'è anche là, non è che non ci sia, in Danimarca.
È un dibattito aperto anche qua. Professor Carlà, come dire, la voglia di indipendenza, l'identità e l'economia, cioè ci vuole un'economia forte per essere indipendenti o invece indipendenza può ancora avere un valore culturale per cui che prescinde dalla forza del motore economico?
Questa è una domanda molto importante, ci si ricollega a tutta la questione anche della legittimità dell'economia. Chi ha studiato i movimenti secessionisti ha dimostrato che affinché un movimento secessionista o pro-indipendenza sia forte, è necessario collegare la questione dell'indipendenza, quindi la questione identitaria, a altri tipi di questioni, altri tipi di problemi, e poi bisogna cercare di collegarsi anche a altri tipi di organizzazioni, altri tipi di strutture. Per esempio il movimento indipendentista del Quebec è iniziato a crescere quando ha inglobato nella sua campagna anche i sindacati, e i sindacati del Quebec hanno iniziato a sostenere la causa indipendentista. È in quel momento che in Quebec il movimento indipendentista ha iniziato a crescere, perché si è allargato. Quindi le problematiche economiche non devono essere, dal punto di vista normativo, della legittimità, collegate alla questione dell'indipendenza. Vogliamo l'indipendenza perché stiamo meglio da soli, siamo più ricchi da soli. Però
dice troppo facile quando si è ricchi.
Ma diventa un elemento molto importante come strumento nella lotta politica per allargare il proprio campo di azione, per cercare di ottenere, per creare una coalizione più larga che possa sostenere in maniera vincente un'eventuale domanda di indipendenza. Quindi diventa un elemento strumentale. E nel caso poi con una crisi economica, la crisi economica funge da catalizzatore, perché con la crisi economica si aprono opportunità, il governo centrale è in crisi, quindi è un governo centrale debole, quindi che è facile attaccare. A causa della crisi economica cambiano i conflitti sociali, non è più i conflitti sociali classici perdono importanza. Qui non è più, in Italia eravamo tutti pro o contro Berlusconi, no, adesso la situazione è diventata diversa, si apre il campo politico, si apre a nuove sfide, in questa situazione, grazie alla crisi economica, che un politico può saltare nella sfida e può cercare di attirare a sé e unire alla sua causa pro-indipendenza una serie di persone o possibili votanti che normalmente non sarebbero attirati da questa, o non si riconoscono così tanto in una richiesta di indipendenza. Quindi c'è questo legame di, non è un legame di causa-effetto, ma è un legame
è un po' perverso,
perché poi rientra la questione della legittimità, che per, secondo me è importantissimo. Perché per 20 anni si è parlato in scienze politiche di diritti delle minoranze, e se si parla di diritti delle minoranze per 20 anni si è parlato di questioni identitarie. E il diritto alla protezione della minoranza era per proteggere la propria cultura e la propria identità. E su questo elemento che...
Non il portafoglio, ci sta dicendo.
Non il portafoglio. E su questo elemento che la gente ha iniziato a sostenere, sono cresciuti i movimenti, si è cresciuto anche l'aiuto da parte della comunità internazionale per i movimenti, per questo genere di problematiche delle minoranze, non per una questione di portafoglio.
Prima di passare la parola al professor Bonoldi, che vedevo annuire, guardavo solo se Rudy aveva già pronte delle cose più tardi. È troppo complicato il discorso, no? E c'è poco da ridere forse. Professor Bonoldi, rispetto a questo nesso, no, tra identità e crisi, la storia cosa ci insegna, ad esempio, in questo momento, se dovesse disegnare come Rudy uno scenario, dov'è il posto dove è più facile che la crisi produca nuovo separatismo e dove invece è impensabile che accada?
No, beh, ma qui torniamo al discorso di prima. Insomma, Comincini portava dei temi molto efficaci dal punto di vista della propaganda politica. È evidente che l'inefficienza dello Stato italiano... L'inefficienza dello Stato italiano sono sotto gli occhi di tutti. La domanda è se effettivamente una domanda di autodeterminazione possa fondarsi su questa cosa qui.
No.
Ecco.
Non solo,
però insomma siamo sicuri poi che la dimensione piccola sia la dimensione ideale per la tutela dei diritti di tutti? Io ho qualche dubbio da questo punto di vista, nel senso che l'esperienza storica ci insegna che molto spesso le dimensioni politiche piccole favoriscono le oligarchie locali e ci sono dei gruppi all'interno di queste realtà che non sono tutelati più da nessuno, mentre invece la presenza di un potere esterno o di molteplici poteri, che non sono solo i poteri locali, garantisce un equilibrio diverso. Per farvi un esempio molto molto banale, guardiamo quello che è successo con l'energia in Alto Adige. Allora, è una questione storica lunghissima, no? L'energia idroelettrica locale è stata sottratta con un atteggiamento neocoloniale, se vogliamo, da parte delle grandi compagnie elettriche italiane in passato. E con una sorta di nemesi storica è diventata dopo oggi una delle garanzie possibili per un futuro finanziario della nostra autonomia.
In termini proprio di ricchezza, no?
In termini di ricchezza, certo. Una garanzia di ricchezza. Quelle che sono stati l'oggetto degli attentati degli anni tardi, degli anni 60, che sono stati l'oggetto appunto di una forte polemica politica locale, è diventata oggi un'importante fonte di ricchezza. C'è stato un grosso problema però, che è quello legato al fatto che chi gestisce materialmente la produzione e la distribuzione dell'energia è un soggetto che è molto vicino a chi stabilisce le regole. E questo chiaramente crea dei cortocircuiti. E si sono visti chiaramente i problemi che questa cosa porta. Allora, se noi abbiamo soggetti diversi, con livelli di competenza diversi, all'interno di una compagine statale che non è più lo Stato accentratore di una volta, ma all'interno del quale, con un lento, faticoso processo di costruzione che passa anche attraverso decisioni democratiche, per quando la Lega Veneta in Veneto va al 60%, allora probabilmente potrà portare avanti con forza le proprie argomentazioni. Finché resterà su percentuali elettorali un po' più basse, insomma, le cose saranno un po' più difficili. Quindi diversi livelli locali, questa sussidiarietà che si può giocare tra i diversi livelli locali, nazionali e sovranazionali, perché ormai non dobbiamo dimenticarci che una parte importantissima delle decisioni che ci riguardano vengono prese a Bruxelles e a Strasburgo, certo, e non vengono prese né a Bolzano e né a Venezia. Ecco, questa articolazione difficile che va costruita è quella che forse in chiave storica sarà quella che potrà garantire al meglio il benessere di tutti.
Sono una cosa, ci sta dicendo che quando la minoranza per una serie di ragioni diventa maggioranza, perché nel piccolo poi diventa maggioranza, a un certo punto minoranza, c'è questo cortocircuito? Perché un conto è la minoranza dentro un contesto grande per cui è tutelata la minoranza, nel momento in cui la minoranza diventa maggioranza in quel contesto piccolo salta il tappo.
Sì, e c'è una questione di costruzione istituzionale, di come viene gestita poi la politica a livello locale, come sono gestite le istituzioni a livello locale, perché la necessità appunto che ci siano pesi e contrappesi è fondamentale, anche perché poi i circuiti che si creano fra potere politico, gestione di importanti risorse finanziarie e potere economico sono circuiti che corrono il rischio appunto di creare un ambito chiuso e con l'esclusione di una parte non secondaria dei cittadini.
Cominci di Strasburgo e Bruxelles sono sul pane quotidiano adesso, no? Nel senso che no, si muove più in questo contesto.
Io voglio dire questo, guardate che quando noi parliamo di indipendenza, di secessione, cioè la secessione è un atto, il diritto di autodeterminazione è un diritto che è riconosciuto, la secessione è un atto, è uno status finale che è quello dell'indipendenza, ci siamo. Allora, il Veneto ha quasi 5 milioni di abitanti, non so, la Danimarca, vi faccio un esempio, non so, la Finlandia, ecco, l'Austria ne ha qualcosa di più, siamo lì. Cioè, non è piccolo, non è piccolo, è qualcosa di grande. Poi, tra l'altro, noi storicamente pensiamo sempre al grande Veneto, ma non vogliamo fare annessioni, perché per dire la provincia di Pordenone era stata male. Veneto.
Avete un problema opposto, non mi pare, no, che sia qualche maragia.
Poi, gli italiani si sono dimenticati, loro dicono l'Istria era italiana, l'Istria era istroveneta, infatti anche al tempo di Romani si chiamava decima regio Venezia et Istria, quindi era... parlano così, se voi andate là sentite...
Se no non si chiamerebbe Friuli Venezia Giulia, no?
Ecco, queste cose qua. Comunque, chiusa questa parentesi, cioè noi, la nostra, come ci immaginiamo la nostra indipendenza? E penso come se la immaginano tutti i popoli europei, i catalani, i baschi, all'interno dell'Europa. Quindi all'interno dell'Europa ci sono già degli strumenti di controllo. Perché c'è l'antitrust, c'è la moneta unica che noi per esempio non è che vogliamo battere di nuovo lo zecchino veneto, anche se Napoleone ce n'ha portato via quanto il debito italiano attuale, perché erano tutti in oro quando ha svaligiato le casse della Serenissima Repubblica, no? Non è che vogliamo battere lo zecchino, a noi pensiamo di essere in grado di rimanere come c'è l'Austria all'interno del sistema europeo. E quindi è un sistema ormai dove la sovranità, e penso che l'ultima, come si chiama, cos'era quella del Festival dell'Economia di Trento, parlava proprio della sovranità, certo. No? La sovranità degli stati ormai è ferma, cioè nel senso che cos'è la sovranità? La sovranità, secondo me, purtroppo per lo Stato italiano in questo momento qua, è proporzionale al parassitismo. Perché se voi andate a vedere... Lo Stato italiano ha perso il diritto di battere moneta e ha consegnato all'Europa il suo diritto di battere moneta. Ah, la rappresentanza diplomatica c'è ancora perché quello che hanno fatto lì, quel rappresentante europeo, inglese, non si sente mai, non esiste, cose del genere. Ma l'idea era quella di dare anche la rappresentanza diplomatica. Quindi la moneta, la bandiera, la spada. Stanno pensando di farla, cosa gli rimane a questo Stato? Eppure questo Stato non riesce a capire che non può funzionare così, che deve riprendere la fiducia dei cittadini, che deve ripartire da loro. E invece no, parte dall'alto e per lo Stato i cittadini sono sudditi. Guardi, io nella mia vita ho fatto il direttore generale del comune, no?
E a Santo Cielo è stato un burocrata anche lei con tutto quello che ha detto,
certo,
di pessimo
con un contratto e me ne sono andato anche e no, il mio stipendio non era, però io continuavo a dire agli impiegati, ricordatevi che quando entra un cittadino è come entrasse un vostro cliente, è quello che vi paga lo stipendio. Secondo voi quando entrate in un ufficio pubblico, forse a Bolzano non lo so perché qui magari l'amministrazione è più efficiente, ma se voi entrate in un ufficio pubblico il cittadino è trattato come il cliente, come colui che gli paga lo stipendio alla persona che ha di fronte? È così? Ecco, questo è il discorso sostanziale. Se lei, che so, io le faccio un esempio, no, dell'assurdità dello Stato centralizzato. C'è stato il terremoto adesso in Lunigiana, no? Benissimo. Uno dei protocolli quando c'è un terremoto è quello di abbassare il livello delle dighe. Penso l'abbiano fatto anche a Trento e Bolzano. Benissimo, l'hanno fatto anche in Sardegna, è l'unico posto al mondo, penso, che i terremoti non ci potranno mai essere. Eppure lo Stato centrale ha dato l'ordine e hanno dovuto abbassare le dighe della Sardegna.
Cioè, vi rendete conto che uno Stato centralizzato, cioè, fa la fine dell'impero romano? Quando sei diventato burocratico? Questo è il discorso.
Professor Kerla, tutto questo movimento economico, sto dicendo, alimenta anche la nascita di possibili nuovi movimenti che cercano indipendenza? Cioè, sta nascendo qualcosa di nuovo, prodotto proprio dalla crisi? Perché in fondo, come ci sta raccontando, di qualcosa che c'è già da tempo e che semmai si sta evolvendo. Ci sono cose nuove invece che nascono proprio in questo periodo?
No, secondo me, almeno da quel che so, la crisi economica è più che altro, come ho detto prima, un catalizzatore. Tutti i movimenti che stanno crescendo adesso, anche grazie alla crisi economica, in realtà erano già in atto precedentemente, per esempio la Catalogna.
Cioè non fa nascere qualcosa di nuovo.
Per esempio in Catalogna la questione della indipendenza della Catalogna deriva dal fatto, ci sono molti motivi, ma più che altro deriva dal fatto che nel 2006 hanno fatto un nuovo statuto di autonomia che è stato bocciato in parte dalla Corte Costituzionale Spagnola. Quello in questo statuto, che c'erano tutta una serie di misure per cambiare le politiche linguistiche, lo statuto definiva la Catalogna come una nazione. Tutte queste misure sono state bocciate e quello ha dato veramente nuova forza al movimento pro-indipendenza in Catalogna. A ciò si è aggiunta la crisi economica. Con la crisi economica si è aggiunto il problema che la Catalogna in questo momento paga molte tasse a Madrid e non riceve molto indietro, penso paghi tipo adesso magari dico numeri sbagliati, però il 40% non torna in Catalogna delle tasse che vengono pagate in Catalogna. La Catalogna ha cercato di negoziare con Madrid un nuovo fiscal pact, un nuovo patto finanziario, che però non è andato da nessuna parte perché la Madrid non ha voluto negoziare, e ciò ha aumentato ancora di più il desiderio di indipendenza in Catalogna. Però tutto questo c'era già prima. Se guardiamo in Scozia, nel Regno Unito, in Gran Bretagna, la crisi economica non è come in Italia o in Spagna, non fa parte dei PIGS, gli stati che erano, certo, è in crisi anche la Gran Bretagna, ma non quanto, quindi ci sono anche diversi gradi di crisi economica che dobbiamo prendere in considerazione. Comunque anche lì il movimento indipendentista esiste da prima. Poi c'è la questione dell'olio, delle risorse naturali della Scozia, dell'olio, scusate, ho tradotto dall'inglese,
petrolio,
petrolio, del gas, quindi non ha molto a che vedere con la crisi economica, ma più a che vedere col fatto che a causa della presenza del gas e del petrolio la Scozia pensa che essere indipendenti è fattibile, potrebbero funzionare, potrebbe essere una nazione abbastanza, diciamo, benestante grazie alle loro risorse, anche se devo dire che ho anche l'impressione che in Scozia il movimento indipendentista in realtà stia giocando la carta referendum pro indipendenza per ottenere più autonomia, perché sanno al momento la maggioranza delle popolazioni in Scozia, in base a dei sondaggi, la maggioranza della popolazione è contro l'indipendenza. Però si sa che nel caso di un risultato negativo nel referendum ci saranno ulteriori discussioni fra la Scozia e Londra per avere maggiore autonomia. E qua si va di nuovo alla questione, se anche parlando in Italia, nel caso del Veneto, se stiamo parlando di autodeterminazione o di riorganizzare lo Stato italiano da centralista a uno Stato più federale, uno Stato con... che dà maggiori poteri alle autonomie regionali o comunque se lo si voglia riorganizzare, e che sono due questioni di guerra, perché se parliamo di creare un nuovo Stato, allora lì la grande domanda dal punto di vista economico è, che era già stata posta, due grandi domande. Una è se uno Stato medio-piccolo funziona meglio di uno Stato medio-grande, perché l'Italia non è uno Stato grande, l'Italia è uno Stato medio-grande, gli Stati Uniti sono la Cina, il Brasile. Poi bisogna dire, le grandi potenze economiche sono appunto Cina, Brasile che sta emergendo, il Messico che sta emergendo, gli Stati Uniti, sono stati enormi, con dimensioni enormi, con un numero di popolazione enorme, non come l'Italia. Quindi a guardare dal punto di vista economico è meglio ingrandire, per quello abbiamo l'Unione Europea. L'Unione Europea, adesso siamo in crisi, ma ha portato benessere.
Ma non a caso gli esperti dicono che non è cambiato il PIL del mondo, no?
Sì, cioè, esatto.
Si stanno semplicemente spostando dal punto di vista economico i valori, ma il PIL resta quello.
Ma e poi l'altra questione che è stata anche sollevata, però poi l'abbiamo lasciata un po' di sparte. Quindi una, questa è la questione se la grandezza dello Stato, come la grandezza dello Stato influenza il benessere economico o il funzionamento dello Stato. E l'altra grande questione è se si va verso l'indipendenza, ci sono tutta una serie di questioni pratiche dal punto di vista economico che devono essere risolte. Se ne sta facendo una grandissima discussione in Scozia. Chi paga le pensioni? Come si divide il debito pubblico? La banca centrale, come la dividiamo? Quello, tutta una serie di questioni che vanno risolte e non in due minuti, sono discussioni lunghissime e, come si dice di solito, il diavolo è nei dettagli, che rende queste divisioni veramente difficili. Sono fattibili, sono state fatte in passato, nella quella che era la Cecoslovacchia, ma quello era un paese che usciva dal comunismo, con un grado di complessità inferiore rispetto a una democrazia nel XXI secolo dell'economia globale.
Professor Bonoldi, da una parte per farle commentare questo, dall'altra, poi essendo in un caffè, vi invito ad alzare la mano perché vi voglio coinvolgere, siamo qui insieme in un caffè per cui dobbiamo tutti interloquire. No, la domanda è, visto che si parlava di Spagna e di Gran Bretagna, lì ci sono anche un re e una regina, chi ha studiato anche come l'imperatore aveva cambiato la storia economica, ci può dire il re in questi casi o la regina possono essere un elemento che rafforza un'eventuale autonomia rispetto a un'indipendenza? Perché per esempio in Catalogna sento sempre dire il re non si tocca, cioè noi litighiamo con Madrid ma ci auguriamo che il principe, per esempio in quel caso, qui si aspettano molto dal principe, riesca a tenere unito il paese, è così?
Ma sì, qui il peso della storia conta, nel senso che le singole realtà di cui stiamo parlando sono realtà che sono all'interno di una storia molto lunga, perché la storia della Spagna, è vero che la Spagna ha una storia nazionale, di Stato nazionale lunga, ma è una storia di Stato nazionale che al suo interno ha delle realtà che hanno avuto una loro storia autonoma, insomma, che ha costruito nel tempo abitudini, realtà, istituzioni che perdurano a lungo. E lo stesso vale per l'Inghilterra, insomma, la Scozia diventa sostanzialmente inglese all'inizio del 600, con l'unione dinastica fra la corona scozzese e quella britannica, e all'inizio del 700 perde definitivamente l'autonomia. Però in Scozia, per esempio, ci sono dei livelli di autogestione rispetto a quelle che sono le pratiche del Regno Unito che sono elevatissime. Hanno un sistema giuridico loro, gli scozzesi, che è diverso da quello inglese. Battono moneta, c'è moneta scozzese in Scozia, con qualche problema poi di conversione perché non tutti la riconoscono, insomma. Però ogni realtà secessionista di cui stiamo parlando, potenzialmente secessionista, è frutto di una precisa vicenda storica con caratteristiche che sono difficilmente comparabili le una con le altre. Questo non toglie che si possano comunque fare dei discorsi generali, però vanno inserite tutte all'interno della loro vicenda. E interessante, particolarmente istruttivo da questo punto di vista, è forse la vicenda proprio della Serenissima Repubblica di Venezia. La Serenissima Repubblica di Venezia era uno Stato che aveva una struttura ampiamente federale, se vogliamo usare questo termine, anche se è un po' anacronistico. Nel senso che quando nel 400, pressati dagli ottomani, abbandonano il Mediterraneo e si ritirano sulla terraferma, non è che la Serenissima Repubblica piazza i propri burocrati in giro per le città venete. Lascia al potere le elite locali, perché si rendeva conto di quanto complesso fosse gestire uno Stato in questi termini. E quell'equilibrio è rimasto in piedi, però è dovuto soccombere nel momento in cui lo Stato nazionale doveva essere qualcosa di diverso, doveva essere qualcosa di capace di mobilitare risorse, di mobilitare un esercito e di creare un sistema giuridico che smantellasse quelli che erano i privilegi delle vecchie classi dominanti. Lo Stato nazionale nella storia è servito a questo, è servito a istituire un sistema giuridico che cancellasse quelli che erano i diritti delle classi dominanti di prima. Non dobbiamo dimenticarci che la funzione storica dello Stato nazionale che oggi critichiamo è stata questa in realtà, è stata quella di creare un diritto omogeneo che favorisse l'affermarsi di una nuova forma di cittadinanza diversa rispetto a quella precedente. Oggi è chiaro che lo Stato nazionale non è qualcosa che possiamo cristallizzare all'interno di un museo e che deve evolversi, perché ha evidentemente anche delle inefficienze e degli anacronismi. Però chiaramente questa cosa la possiamo capire solo se la leggiamo all'interno di un processo di cambiamento, e creare l'idea che un cambiamento calato dall'alto, un progetto costruito a tavolino, per quanto affascinante possa essere, possa mostrarsi subito efficiente, questo è un discorso che lascia aperte molte questioni.
La Costituzione è toccabile o intoccabile? Mi pare di capire, toccabile a questo punto.
Tutte le Costituzioni sono toccabili, basta volerlo.
E i Serenissimi di oggi cosa auspicano in tal senso?
Ma guardi,
visto che parlavamo di una Serenissima antica.
Cioè, prima si parlava di percentuali di voto nei confronti di un partito. In questo momento più che di partiti, perché di movimenti indipendentisti ne abbiamo parecchi, come forse voi ne avete parecchi nel Sud Tirolo, perché io Freiheitlichen, Sud Tirol Freiheit, o Union für Sud Tirol, diciamo così, l'SVP mi sembra più filo centralista che... perché sta bene al potere, insomma, così.
È più la logica dei due forni, ma
io la guardo da fuori, non mi permetto di criticare, certo. Per quello che magari non so. Noi ne abbiamo altrettanti, cioè abbiamo Indipendenza Veneta, Liga Veneta Repubblica, Veneto Stato, abbiamo queste...
Giornalisticamente queste... mi verrebbe da dire non vi mettete d'accordo nemmeno fra
invece,
voi.
Ecco, la differenza è questa sostanziale. Adesso noi ci siamo trovati e abbiamo detto è inutile che noi ci facciamo una... concorrenza politica, per esempio su questa legge per l'indipendenza, per il referendum per l'indipendenza. Poi qualcuno mi chiede ma come andrà a finire? La Corte Costituzionale la bloccherà come l'ha bloccata l'altra volta. Occorrerebbe un presidente della regione che fa uno strappo costituzionale, ma ne ha la forza, non lo so, non è più reato penale. Una volta dovete sapere che una volta parlare di secessione e di indipendenza era un reato punibile con l'ergastolo in Italia fino al 2006, tanto per dire. Ed è stato modificato solo e solamente perché la Turchia, che sta chiedendo di entrare, lei aveva la pena di morte, ha detto ma devi tirare via questa roba qua perché è incompatibile, dice è l'Italia che ha l'ergastolo. Allora ci sono accorti che anche l'Italia aveva qualcosa che,
aveva
che non funzionava, no? Ma al di là di questo io dico cioè è evidente la Catalogna, ma magari ha una storia maggiore di noi per quello che è la battaglia indipendentista. Loro già nel franchismo avevano avuto questa realtà e quindi anche la resistenza, perché per esempio Jordi Pujol, che io ho avuto modo di incontrare nel 90,
perché poi è fatta anche di uomini, no, la
sì,
storia.
Sì, Jordi Pujol
era stato, Catalogna
era stato in galera sotto Franco, certo. Insomma, tanto per dire, ed è un moderato, un democristiano diremo noi in Italia, insomma, ecco, quindi hanno questa storia di resistenza nei confronti della dittatura. Noi nel Veneto, bene o male, siamo sempre stati rappresentati anche, per così dire, al governo, anche se all'inizio il Veneto in fase costituente ha tentato di fare una specialità come il Friuli, cosa che poi non è stata accettata da un'idea giacobina che era trasversale tra democristiani e comunisti. Basta leggersi gli atti del costituente per capire questa cosa. Ma però anche noi abbiamo la nostra storia, se non me ne voglia gli amici della Catalogna, magari più vecchia di quella della Catalogna, perché loro hanno fatto parte anche del Regno di Aragona. Noi diciamo,
noi intesi come Serenissimi,
come Serenissima intendo dire, noi Venezia è iniziata nel 840-870, il professore di storia vi correggerà. E poi è caduta con Napoleone, punto. Fine. Perché l'ha invasa, l'ha spazzata via e tutte queste cose. Ma al di là di questo, quando noi parliamo di indipendenza per costruire qualcosa di europeo, un'Europa dei popoli, che è differente. È come quando lo parla, ritorno all'Europa, i fiamminghi sono stati maggioranza in Belgio da sempre, però è dal 67 che la Costituzione belga è scritta anche in fiammingo ed è un'oscenità. È come se lo statuto del Sud Tirolo fosse scritto in italiano solamente, quando la maggioranza è tedesca, è di lingua tedesca. Cioè voi capite che lo Stato moderno, visto che prima si parlava dello Stato moderno, l'Europa è innamorata dello Stato moderno, ma lo Stato moderno purtroppo, grazie ai fascismi, ai socialismi e queste cose qua, è diventato uno Stato etico, mentre gli Stati europei pre-Stati moderni erano abbastanza, io direi, pragmatici. La Repubblica Veneta era pragmatica,
era un qualcosa che si confrontava con la realtà locale. Verona si chiama Verona Fidelis perché Verona ha detto venite voi che stiamo meglio con voi che con gli altri, no? Tanto per dire. Allora, del resto le repubbliche commerciali sono sempre molto più pragmatiche e molto più, diciamo, adattabili a quelle che sono le realtà. Guardiamo l'Olanda, tanto per fare un esempio, no? Su anche su problemi che sono invece noi vediamo l'Italia, la Spagna, sono stati che cioè dove lo Stato vuole entrare, adesso no, non più, anche in camera da letto a vedere cosa fai. Del resto la sentenza, scusate, io non sono mai stato berlusconiano, non ho mai votato per Berlusconi.
Mi la camera da letto le ha fatto venire in mente una cosa.
Mi fa in mente, cioè una sentenza come quella di ieri in Olanda non ci sarebbe mai stata.
Forse non ci sarebbe stato neanche un Presidente del Consiglio così.
Certo, ha ragione.
Prego, raccolgo alcune domande, en passant arrivo col microfono, vi chiedo di essere brevi perché così raccogliamo un po' di pareri. Mi sembra di essere Floris, faccio i chilometri.
Allora, io a me interesserebbe dai due scienziati di sapere qualcosa su una particolarità nuova oggi, che non è, diciamo, è la particolarità nuova che vedo io, è quella che se ci fosse qualcosa di indipendenza, non è una indipendenza come prima, è una indipendenza all'interno dell'Europa. Cioè l'Europa già darebbe una serie di garanzie democratiche, economiche, eccetera, perché comunque non si può stare all'interno della comunità europea senza un tasso di democrazia, eccetera. E io chiedo, diciamo, se ci sono delle riflessioni su questa novità, che comunque non è proprio uguale come quando, diciamo, 200 anni fa uno diventava indipendente e non aveva una sovrastruttura. E credo, io mi vorrei un po' delle riflessioni, che questa sovrastruttura che ruolo ha? Diciamo, voglio precisare, diciamo, per mettere una provocazione, se la Germania, Benelux, Danimarca, Olanda uscisse dall'euro, farebbe un euro nord con l'Austria, il Sud Tirolo andrebbe là o rimarrebbe nel meridione? Diciamo, là la riflessione si fa importante perché è una sovrastruttura che darà garanzie e vorrei, diciamo, come viene valutata questa sovrastruttura.
Grazie, raccolgo intanto un'altra domanda, un'altra sollecitazione. Faccio la par condicio, vado da una donna.
Io vorrei fare una domanda al signor Comencini, si chiama?
Sì, sì,
ecco.
Sì.
E volevo chiederle, scusi, ma la sua...
Non scienziato in questo caso.
No, beh, poverino, no. No. Non diamogli una definizione negativa, no, la sua dignità. Cioè la sua idea di secessione mi ricorda un pochino la creazione di un nuovo Stato-nazione. Cioè un po' una, diciamo, una proposta un po' obsoleta, se vogliamo, perché alla fine lei propone la creazione di un nuovo Stato che quindi non necessariamente, cioè potrebbe anche ricreare quegli stessi problemi che lei ha sottolineato, tipici degli Stati come l'Italia, eccetera. Cioè alla fine quello che ci vorrebbe è il buon governo, sia in uno Stato grande sia in uno Stato piccolo, perché anche la sua idea di Stato può produrre altre secessioni all'interno di questo Stato che voi vorreste. Sì.
Altri staterelli. L'ultima domanda intanto, poi torno da voi. Prego.
Grazie. Più che una domanda è una constatazione. È stato detto che la globalizzazione ha portato ricchezza, è stato detto che l'Europa ha portato ricchezza, ma la gente la pensa così? Siamo diventati più ricchi gli ultimi 10, 15, 20 anni. L'Europa è una cosa stupenda perché da 70 anni o 65 anni non abbiamo più grosse guerre e ci capiamo meglio, però attenzione, quando si fa sul serio e aboliscono anche le squadre di calcio nazionali, la gente si accorge che l'Europa non è solo la manna. Abbiamo, oltre a tutte le microstrutture che abbiamo, comuni, comprensori, province, regioni, Stato, abbiamo un'altra struttura che si è capovolta, piena di burocrati, di politici che succhiano soldi, che aumentano la burocrazia, e a un certo punto la gente capirà che le piccole strutture potrebbero funzionare meglio, con tutti i rischi che comportano le oligarchie locali. Attenzione, e io vorrei, guardando al Sud Tirolo, e come avrete capito sono di madrelingua tedesca, ma io vorrei più che si parlasse di Stato libero o comunque di autodeterminazione, di libertà territoriale, non etnica, perché solo se parliamo di un'entità territoriale avremo successo e continueremo a vivere in pace.
Grazie. Carla intanto, e poi do la parola a Bonoldi e poi arrivo a Comencini. Prego.
Innanzitutto ho scoperto che il mio microfono era spento, quindi non so se mi avete sentito fino adesso, se no ho parlato.
No, hanno fatto finta, benissimo, no, ma hanno sentito, se no si sarebbero lamentati.
Spero che mi abbiate sentito prima. Quindi buonasera per chi non mi ha ancora sentito.
Benvenuto, non avevamo fatto caso alla sua presenza.
Grazie per essere qua, ricominciamo.
No, l'hanno sentita, se no si sarebbero lamentati.
Riguardo alla prima domanda, domandone, è un po' difficile rispondere. Il ruolo dell'Unione Europea riguardo il diritto all'autodeterminazione e i movimenti per pro-indipendenza?
L'euro di serie A e euro di serie B, semplifico, insomma, giusto per capire.
Sì, parliamo prima del ruolo, sono due questioni diverse. Innanzitutto, in un certo senso, l'Unione Europea può aiutare i movimenti per pro-indipendenza, nel senso che si è sviluppato il concetto di Europa delle regioni ed Europa dei popoli, quindi c'è già all'interno di questi concetti, che poi sicuramente il signor Comencini qua può anche spiegarle meglio perché fa parte del credo della Free Alliance, se non mi sbaglio. Comunque questo è un concetto che aiuta a superare l'idea che l'Unione Europea deve essere per forza creata solo e unicamente e controllata solo e unicamente da stati, ma anche le regioni e i popoli o le nazioni devono avere una voce a riguardo. Però dall'altra parte l'Unione Europea è al momento ancora un'istituzione creata e formata da stati nazionali e sono loro che decidono quello che l'Unione Europea vuole in questo momento, e l'Unione Europea non si è ancora sbilanciata sull'eventualità di un referendum in Catalogna o un referendum in Scozia. Non credo che si sbilancerà mai, anche se credo che se deve mandare un messaggio a Madrid o a Barcellona o a Londra, e il messaggio sarebbe: che cosa state facendo? Trovate una soluzione interna e smettetela di creare questi problemi. Perché
anche perché l'Europa potrebbe non riconoscere l'eventuale nascita.
Perché poi c'è
nascita,
tutto il problema del riconoscimento, perché se i catalani dichiarano che nell'eventualità di un'indipendenza loro farebbero parte automaticamente dell'Unione Europea. Beh, Madrid potrebbe dire che in base al trattato dell'Unione Europea ci vuole l'approvazione dei membri affinché venga a... se ci sia un nuovo membro all'interno dell'Unione Europea. Quindi Madrid direbbe no, la Catalogna è un nuovo Stato, è appena nato e deve far domanda all'Unione Europea, e guarda caso noi non li vogliamo perché si sono staccati da noi e non ci danno più il 40% di tasse raccolte in Catalogna che ci servivano per sostenere l'Andalusia, che è una regione povera della Spagna. Cioè, quindi è un po' ci sono due facce dell'Unione Europea. L'esempio della doppia moneta, sì, io sinceramente passo la parola all'economista perché sinceramente non so che cosa rispondere, molto...
No, anche l'economista non sa cosa rispondere. No, il problema ovviamente...
La sensazione secondo me ce l'avrebbe un'ideuzza, no? Visto che la domanda è cosa farebbero in Tirolo, starebbero di qua o starebbero di là, no?
Beh, non so cosa rispondere oltre a dire andrebbero con la moneta fuori.
Beh, se guardiamo insomma i flussi di commercio estero del Sud Tirolo, che tra l'altro è una delle province italiane che ha minor commercio estero in assoluto, questa è una cosa forse di cui si sa poco, però i flussi vanno verso l'Austria e la Germania, insomma su questo non c'è dubbio, quindi lì probabilmente ci sarebbe tutto l'interesse a un'unione monetaria con l'euro buono, quello del nord. Ho qualche dubbio che a quelli dell'euro buono convenga staccarsi dal resto dell'Europa. Ho qualche dubbio, perché la situazione attuale è di tutto vantaggio in realtà per chi ha una moneta potenzialmente forte, perché in realtà ha un cambio sottovalutato rispetto all'euro e quindi la sua competitività sui mercati internazionali è maggiore. Lo svantaggio è che per chi invece è in deficit con la bilancia dei pagamenti. Una volta queste cose si aggiustavano con la svalutazione. Adesso la svalutazione non si può più fare sulla moneta e si fa su qualcos'altro, quindi flettono i salari, flette l'occupazione. Ho converrebbe forse ai deboli uscire dall'euro, da un certo punto di vista. E questa quindi è una questione complicata a questo punto.
Sul concetto di territorio anche, che era interessante, no? Il territorio unito. No?
Sì, qua il discorso appunto, ecco, allora l'idea che si debba fare una devoluzione per creare tanti piccoli stati nazionali uguali agli stati nazionali di prima è un'idea naturalmente inapplicabile. Esistono dei livelli di governo diversi oggi e una concezione anche di gestione dei diritti e dei doveri dei cittadini e degli ambiti di intervento che è differente. Si parla appunto di livelli di sussidiarietà, si parla anche nella nostra Costituzione ormai di livelli di orizzontali e verticali attraverso i quali si può devolvere parti del potere dello Stato o ai privati o agli organismi locali. L'Europa è un organismo che si sta formando da molti anni, però è estremamente complesso. Cioè non si può pretendere che nell'arco del tempo in cui l'Europa ha agito, e pensiamo che comunque l'idea di Europa è cambiata nel tempo, si possano creare dei meccanismi che raggiungano subito un buon livello di efficienza. Tanto più che, come diceva Andrea prima, noi ci troviamo ancora da un'Europa che è gestita da stati nazionali, in cui l'idea è quella di una rappresentanza degli stati nazionali all'interno di un organismo. E da questo punto di vista creare dei meccanismi di garanzia per tutti che superino il diaframma, la dimensione nazionale, è un problema anche perché non esiste ancora un efficiente meccanismo di legittimazione democratica delle istituzioni europee. E non esiste ancora una percezione culturale in realtà dell'Europa come un livello effettivamente all'interno del quale i cittadini possano pienamente riconoscersi. Ma questa cosa non si costruisce con dei progetti artificiali fatti a tavolino, si costruisce con un lento processo di avvicinamento che richiede molta, molta pazienza, a volte forse anche troppa, e questa pazienza attualmente nei momenti di crisi e di difficoltà viene meno. Quanto diceva prima il signore, chiedendosi se con la globalizzazione e con l'Europa siamo diventati più ricchi e più poveri, guardi, i dati sono inequivocabili, siamo diventati più ricchi.
Cioè, c'è la ricchezza percepita,
allora,
insomma.
Sì, allora.
Come la temperatura.
I dati dicono. Allora, in media, è chiaro, non so lei, non so io se mi guardo come ero rispetto a prima.
È rilevante, no?
Certo, la distribuzione conta.
In
media pro capite sul globo anche.
Parlando degli spostamenti.
Sì, no, ma è tutto giusto. In media. Però. Se lei va a vedere le statistiche, non c'è in pratica al mondo nessuno Stato che è peggiorato in termini assoluti. Non c'è nessuno Stato. È peggiorato in termini relativi, perché c'è qualcuno che è cresciuto di più rispetto agli altri. Questo lo percepiamo come un'ingiustizia, ed è questo è il lato negativo della globalizzazione, cioè il fatto che qualcuno cresca molto di più degli altri. Però in termini assoluti non ha impoverito nessuno. E questo è un punto di partenza importante sul quale occorre ragionare. No, però il fatto che diceva lei che la dimensione piccola su molti aspetti può essere meno rigida, meno burocratica, più vicina ai cittadini, è sacrosanto. Qui noi non dobbiamo pensare però alla dimensione piccola come alternativa alle altre dimensioni, dobbiamo pensarla come uno scalino all'interno di una scala che può consentire di gestire problemi e dimensioni efficienti diverse su scale differenti. E questa potrebbe essere una soluzione importante che l'attuale architettura ha in sé e che chiede di essere gestita un po' meglio.
Arrivo l'altro Andrea, volevo aggiungere una cosa, anche perché il tempo è tiranno, come si dice in questi casi. Prego.
Solo un commento su questo.
Fra Andrea punto, ci si intende, no? Nel senso che vi trovate bene, mi
su
pare.
Su questo punto, se siamo cresciuti o meno, dipende da quando. Gli ultimi 2 anni, gli ultimi sì, 3 anni, gli ultimi 5, no, bisogna sempre specificare. Ma solo, invece volevo tornare più che altro alla questione della territorialità e mi ricollego un po' a quello che ho detto prima. Movimenti pro-indipendenza hanno il bisogno di allargare il loro messaggio per tagliare il campo politico e cooptare persone anche che non sono veramente interessate alla questione di indipendenza, ma possono essere inglobate parlando di questioni economiche, di questioni sociali. Per esempio in Scozia non è solo una questione fra chi è scozzese e il resto del Regno Unito e l'Inghilterra, ma anche una questione di politiche sociali. La Scozia ha la tradizione di essere di avere una cultura socialdemocratica e il resto dell'Inghilterra è il paese del liberismo e della finanza libera. Quindi c'è anche questa contraddizione, questa contrapposizione, e il movimento pro-indipendenza in Scozia fa questo appello, si presenta come un movimento pro-indipendenza socialdemocratico e gioca su questa contrapposizione per allargare il campo di azione. È un discorso simile riguardo alla territorialità. I movimenti pro-indipendenza, per esempio in Catalogna e nei Paesi Baschi, non fanno alcun riferimento alla questione etnica. Non è una questione di i veri catalani contro i castigliani. No, è una questione territoriale. Chi abita in Catalogna è catalano. Questo è il loro credo. Indipendentemente dalla lingua che parli, dal tuo colore della pelle, da dove sei nato, chi abita in Catalogna
sì, perché c'è uno ius soli applicato
è un nazionalismo civico, così viene definito, certo. E questo è un modo per cercare di essere aver successo nel campo in questa lotta per indipendenza, perché se fanno solo appello al vero catalano di sangue non vanno da nessuna parte. È uguale nei Paesi Baschi, sono coloro che parlano il basco sono una piccola minoranza, perché è una lingua che purtroppo ha avuto problemi e adesso sta tornando grazie alle specifiche politiche, ma sono veramente pochi quelli che parlano basco all'interno anche nei Paesi Baschi. Quindi un modo bisogna fare, se bisogna fare una campagna pro indipendenza, il messaggio deve avere questa dimensione della territorialità e mai farsi a riferimenti etnici, perché in quel senso lì non si va da nessuna parte, è una battaglia persa in partenza.
Arrivo Comencini, vi ricordo che fra poco spegneremo sì. I microfoni, ma noi restiamo qua, nel senso che poi il bar resta aperto, ci si può contaminare, ci sarà anche un po' di musica, si potrà chiacchierare, per cui le domande potete continuare a farle solo in un contesto diverso da questo, e poi vedremo anche la vignetta di Rudy. Comencini.
Io vorrei rispondere alla gentile signora e signorina che mi ha posto la domanda, e la risposta in parte l'ha già data il professore adesso, perché nella nostra propaganda noi diciamo sempre che per noi Veneto è chi vive e lavora in Veneto, non certamente nei nostri partiti abbiamo persone di origine meridionale e anche straniera, quindi nessun problema, non è un razzismo, cioè la vecchia Lega che Leon che magna il Terron non c'è, ecco, insomma, in quel senso lì. Inteso come nel senso più becero della parola. La organizzazione statuale, io ho citato varie volte la Svizzera. Perché? Perché, vedete, lì ci sono quattro lingue, due religioni importanti che si sono contrapposte. Cioè, io non so se dico bene in tedesco, ma è Willige Nation, no, dicono nazione volontaria, se non sbaglio. È sbagliato quello che ho detto? Ecco, me l'ero scritto. Perché? Come è nata la Svizzera? È nata dall'unione, cioè da un patto tra tre cantoni nel 1291, no?
Dopo semmai le danno una pagella. Che...
No, 1291, me lo sono scritto, guardi, questo non lo sbaglio. 1291. Per voi il Ticino ha sempre fatto parte della Svizzera? Domanda? Lo sapete voi? No, il Ticino c'è entrato perché il buon Napoleone, diciamo così, pace all'anima sua, per fortuna.
Qualcosa di buono l'ha fatto allora?
No, per i ticinesi.
Appunto.
Quando ha fatto la Repubblica Cisalpina ha detto ai ticinesi, voi volete stare con la Confederazione o con la Repubblica Cisalpina? E questi hanno scelto la Confederazione. E i ticinesi sono contentissimi di far parte della Confederazione Svizzera. È uno Stato volontario. Quindi noi quando parliamo, virgolette, di indipendenza, secessione, quello che volete, non poniamo un termine meramente etnico, noi non parliamo di etnonazione, anche se è importante l'identità. Se voi andate in Veneto, guardate, andate dove volete e parlate Veneto, sia che lo parlate con la cadenza veronese, che con quella vicentina, che con quella veneziana, che con quella trevigiana o
bellunese, vi scambiano per catalani. No,
vi capiscono tutti, perché addirittura la gente di un certo livello di Venezia, i professori o i grandi, diciamo così, personaggi, trovano riduttivo parlare in italiano, perché tra di loro si parlano in veneziano. Quindi c'è un'identità profonda che non è solo perché c'era Goldoni, ma perché noi avevamo le leggi quando ancora si dipingevano di verde in Inghilterra piuttosto che da un'altra parte. E se voi guardate le leggi criminali venete, Maria Antonietta dice, qui occorrerebbero un po' di leggi criminali venete per mettere a posto i francesi. Si controllava tutto, perfino le merci avariate nei mercati. Ma questo cosa c'entra con un nuovo Stato? Noi non vogliamo creare uno Stato neocentralista a Venezia. Se noi proprio diciamo
uno stato volontario e dove le autonomie devono essere altissime. E se a un certo punto, che so, qualcuno vuole dire guarda io non sto bene con la provincia di Verona, beh facciamo quello che ha fatto la Svizzera, lo giura, non stava bene sul cantone di Berna e ha detto no, io non sto, voglio più stare col cantone di Berna, e nel 1998 ha deciso di andare fuori. La federazione cosa ha fatto? Ne ha preso atto, dice se non vogliono più stare con voi vadano via, e sono andati, hanno fatto un cantone di 70.000 anime. Se voi guardate Lampenzelle, Lampenzelle è interno ed esterno, perché uno sono cattolici, gli altri sono protestanti, le due vallate sono divise e però fanno un unico cantone. Allora, se è la differenza dello Stato giacobino, lo Stato giacobino italiano, lo Stato giacobino francese, lo Stato giacobino spagnolo, pensa di essere l'autorità rivelata da Dio che ha potere di dire ai cittadini quello che è buono e quello che non è buono. Guardate, io non voglio scandalizzare nessuno, soprattutto quelli di lingua italiana. Secondo me il Sud Tirolo ha il diritto sostanziale di decidere se vuole rimanere in Italia, se vuole andare con gli altri o se vuole fare uno Stato per conto suo. Come c'è Liechtenstein, può starci benissimo anche il Sud Tirolo, e mi sembra che Liechtenstein non stia poi così tanto male.
Grazie. E ricordo solo una cosa, visto che ci sarebbero altre domande, ma ripeto, dopo restiamo qua semplicemente senza microfono, per cui ci avviciniamo e dialoghiamo. Vi ricordo che il prossimo appuntamento mercoledì 10 luglio è con i canederli con ripieno di rubli, non so se saranno commestibili, il turismo dell'Europa dell'Est.